Control Radio.
Control Radio. Radio. I've got Control Radio. I feel good.
Eccoci qua, una buona mattinata a tutti voi, ben trovati da Domenico Guarino, lo spazio elettorale, saremo insieme fino alle 9.30, questa mattina abbiamo scelto un titolo un po' ad effetto, paragoni impropri sia perché nella seconda parte avremo ospite leader di Italexit Gianluigi Paragone, anche per conoscere questa nuova formazione che è accreditata del 3% circa, quindi è sulla soglia di sbarramento, diciamo così, e potrebbe entrare in Parlamento con una cospicua pattuglia di onorevoli deputati e senatori, quindi sentiremo Paragone su varie questioni, magari gli chiediamo anche se gli sono arrivati i soldi di Putin, visto mai, insomma, se sono tutti alla ricerca del tesoretto di Putin, vi garantisco a me non è arrivato un rublo, per cui no, non cercate assolutamente da queste parti. Nella prima parte invece parleremo con la direttrice del Museo Marino Marini, Patrizia Sproni, per parlare di cultura, di donne, eccetera eccetera. Dicevamo paragoni impropri perché poi in fondo noi parliamo di questa campagna elettorale facendo riferimento al passato, ma probabilmente è davvero qualcosa di inedito, sia per il clima in cui la campagna elettorale si verifica, sia per quello che sta accadendo. Pensate che ieri alla Chetichella, nel decreto aiuti, no, mentre tutti pensano alla guerra in Ucraina, alle bollette che arrivano, all'inflazione, che ti fa il Parlamento in scadenza e quindi in carica per gli affari ordinari? Ti leva il tetto a 240.000 euro, lordi, per i dirigenti statali. Leva il tetto. Capito? Il quizzino, direte voi, c'è il quizzino, come no? Allora, prima del quizzino in quanto tale, siccome sono arrivate diverse suggestioni sul fatto che parliamo spesso della Prima Repubblica, eccetera eccetera, ci sono due cose. Ad esempio, intanto saluto Gio Barbasso che mi ha detto che segue con molta attenzione il quizzino perché impara tante cose, il super giovane Gio Barbasso, perché questo è uno degli intenti, no? Portare un po' anche in maniera pop la storia della Repubblica Italiana con dei quizzini che spero servano un po' a ricordare, un po' a dare una prospettiva di quello che capitava durante la Prima Repubblica. Ma poi parliamoci chiaro, ma che immaginario stiamo costruendo nella politica degli ultimi anni, no? Cioè, alla fine, che rimane, come che rimane di questi anni? Boh, non lo so. Allora, il quizzino di oggi però è recente. Le regole sono sempre le stesse, non googolate, mi raccomando, almeno fino alle 8.25, e non si vince nulla. Il quizzino è il seguente: quale frase pronunciò in aula, peraltro durante un intervento istituzionale in cui si parlava di misure per i terremotati, il deputato leghista Flavio Di Muro? Quale frase?
Trying to figure it out.
Mi raccomando, la frase deve essere precisa. Il deputato leghista Flavio Di Muro la pronunciò in aula durante un intervento istituzionale mentre si discuteva di misure per i terremotati, una cosa accaduta, se non erro, 2 anni fa, il 28 novembre, 2 o 3 anni fa. Però diteci un po' qual è la frase in oggetto. Buongiorno a Patrizia Sproni. Tante cose, buongiorno. Ma la ricordiamo innanzitutto come direttrice del Museo Marino Marini. Grazie di essere con noi. A Sproni, credo che in questa campagna elettorale come in tante ci sia un grande buco, che è quello che riguarda la cultura. La cultura nelle campagne elettorali non entra mai, salvo poi i piagnistei degli anni successivi sull'importanza della cultura, eccetera, eccetera. È un po' così?
È assolutamente così anche questa volta, hai perfettamente ragione, voglio dire, si ripete quello che si ripete sempre nelle campagne elettorali. La cultura non porta voti, la cultura è fatta di persone pensanti, di persone che comunque vogliono capire, vogliono dibattere, e comunque non porta voti. Quindi nei programmi elettorali sono 10 righe di solito, quelle retoriche, faremo, vedremo, finanzieremo, ma assolutamente nessun progetto. E questo anche quest'anno, io mi sono letta tutti i programmi elettorali, sono sempre come dire, delle ottime intenzioni, però diciamo che vengono tenute assolutamente residuali rispetto a tutto il resto.
Di cosa avrebbe bisogno invece il comparto cultura in Italia nei prossimi anni?
Beh, intanto penso a quello che stanno facendo, per esempio i musei negli altri paesi hanno programmi al 2050, quindi questi sono i nuovi obiettivi. Quelli dell'UNESCO, che poi coincidono spesso con quelli dell'ONU, perché comunque oggi la cultura è toccata dal climate change, dal problema demografico, dal tema dell'inclusione, dal tema delle minoranze, eccetera, eccetera. Oggi tutto questo è cultura e allora rientra a pieno titolo nelle agende di governo. Da noi la cultura è vista come ancora conservazione, tutela, restauri, molto si pensa a questo, sì, poi ci sono anche chiaramente teatro, cinema e così via, però diventa tutto molto generico.
La cosa che mi fa impazzire a me, se posso condividere questa osservazione, è che poi alla fine noi viviamo in un'epoca molto complicata, oddio, tutte le epoche storiche sono complicate, non c'è data di vivere questa, ma le risposte che cerchiamo non può produrle altro che la cultura scientifica, la cultura umanistica, cioè senza la precondizione della cultura non troveremo nemmeno le soluzioni ai problemi che cerchiamo in sede politica, ed è pazzesco appunto che si parli, no, di una fase drammatica, ma non si affronti il nodo di come pensare le soluzioni per questa fase drammatica. Un po' così, no?
Ma assolutamente, la cultura è la base, anzi perché è trasversale a qualsiasi cosa, perché comunque la cultura è trasversale anche alla finanza, certo. È trasversale all'economia, è quello che viene definito soft power, no? Contrariamente appunto al potere della guerra, che le cui conseguenze stiamo vedendo oggi, la tragedia di queste conseguenze. La cultura è quella che unisce i popoli, è quella che parla un linguaggio universale, quindi dovrebbe essere il primo punto nelle agende di governo, e poi dalla cultura far discendere tutto. Ecco, questo è quello che manca, questa consapevolezza da parte dei politici, che poi la cultura non è panem et circenses, non è, voglio dire, il divertimentificio, è anche quello che è importante, ma è appunto politica.
In senso nobile, e diremo proprio nei fondamentali. E poi c'è un altro convitato di pietra alla campagna elettorale, che è la questione femminile, che viene affrontata, diciamo, solo relativamente a certi aspetti, e mi sembra però non anche qui per quello che riguarda i fondamentali del problema.
Beh, anche questo, Domenico, è un problema culturale, evidentemente. Anche qui l'Italia è uno dei paesi più indietro. Abbiamo una candidata per un partito di destra, voglio dire, le donne sono assolutamente ignorate, e anche lì le donne sono ignorate quando poi le donne sono la maggioranza, e sono quelle che però hanno i più grandi problemi, che poi creano problemi al paese, perché il lavoro delle donne, l'importanza delle donne è quello che porta, voglio dire, tutti i paesi ad aumentare il PIL. Quindi anche lì, come dire, è lo stesso problema della cultura. Noi non abbiamo, voglio dire, nei programmi una rappresentanza al 50% come dovrebbe essere. I partiti fanno una gran fatica a mettere le donne in primo piano. Abbiamo visto che tutti i candidati ai vertici sono uomini, ci sono fotografie in cui le donne non esistono. E come sai, io ho fondato un gruppo che si chiama Boycott Panels, che vuol dire boicotta tutti i panel dove sono solo uomini, ma qui dovremmo scrivere veramente boicotta tutti i partiti. Il problema è che l'unico partito che sta portando avanti, voglio dire, una donna che è il segretario è di destra, e questo è inquietante.
Grazie Patrizia Sproni, che ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane su queste frequenze, per le sue riflessioni sempre molto lucide. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie
a te.
Grazie a voi, ciao, buona ciao. Giornata.
Vi vedo molto timidi sul quizzino, evidentemente oggi è veramente difficile, ve lo ripeto. Quale frase pronunciò il 28 novembre di 2 anni fa il deputato leghista Flavio Di Muro in aula durante un intervento istituzionale mentre si discuteva di misure per i terremotati? Per ora c'è un'unica risposta di Carlo, che è sbagliata, perché dice: non ho idea di cosa possa aver detto, ma visto che è leghista, azzardo: prima i terremotati italiani. No, si tratta proprio di un altro immaginario. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, che è questa mattina con noi. Buongiorno Paragone.
Buongiorno, buongiorno.
Non le chiedo il quizzino, perché insomma lei lo saprà sicuramente, fece scalpore la frase. Ah, innanzitutto ci diamo del tu, come il vezzo tra colleghi di ordine o del lei?
quello che volete voi.
I veri problemi dell'umanità. Diamoci del tu. Allora, volevo svelare una cosa che ci siamo scambiati su WhatsApp col pubblico, perché secondo me è significativa, no? Cioè, tu mi hai chiesto: ma a che ora è l'intervista? Perché sono molto sotto pressione. Ecco, ti volevo chiedere com'è fare una campagna elettorale con poche forze, indubbiamente, con un ruolo diverso rispetto a quello che avevi 5 anni fa, quando eri semplice candidato, e rispetto a dei partiti che invece possono schierare delle macchine da guerra, per cui non hanno problemi di questo tipo.
Ti dico com'era la giornata dell'altro ieri. Mi sono svegliato a Ferrara. Sono andato a Forlì, poi a Ravenna, poi a Imola, poi a Reggio Emilia. Ho cenato a Parma, ho cenato a Reggio Emilia, finita la cena siamo partiti e siamo andati a Livorno a dormire, e il mattino dopo si ricomincia.
Fantastico.
Ecco, il giorno precedente era sempre che si viaggia di notte, si arriva di notte in albergo per ricominciare il mattino dopo. Per esempio a Perugia sono arrivato ieri da Firenze.
Questo per dire che insomma la campagna elettorale è un meccanismo, diremo, già falsato, no? Perché alcuni la possono fare in un modo, altri la possono fare in un altro modo, e questo dal punto di vista democratico è qualcosa di cui ci dimentichiamo spesso. Non parlo solamente di par condicio, no? Che poi di cui molti parlano e pochissimo praticano.
No, ma guarda, il problema di fondo è che a noi o facciamo così oppure siamo siamo esclusi, nel senso che la RAI ci nega gli spazi. Dai TG24 mi sono lamentato ieri perché hanno organizzato un dibattito e non ci hanno neanche chiamati. Incredibile, chiamano Di Maio che, stando ai sondaggi, è lontano da noi di bel po'. Questo ieri ero alla 7, mi invitano ma non mi fanno neanche parlare. Quindi io, per l'amor del cielo, non faccio il più in gira perché mi hanno chiuso 3 trasmissioni, quindi ho già visto com'è il giro. Però alla fine devi sapere che devi utilizzare i social il più possibile e le piazze il più possibile, quindi
ti devi adeguare, non c'è un attimo
di sì, non c'è un attimo di tregua. In tutto questo devi stare attento all'alimentazione, perché le campagne elettorali non è un dettaglio di poco conto. Perché stai male. Infatti ho abolito completamente vino, birra, devo stare attento io agli affettati, al formaggio, e quindi mi tengo con una dieta alimentare molto
vabbè, questo
serrata,
può essere anche un
rigido.
Bene, allora abbiamo indugiato all'inizio su temi più così apparentemente di colore, però dietro c'è anche il modo in cui si fa politica in Italia. Ti volevo chiedere allora quali sono i temi forti della proposta politica di Italexit.
Ma guarda, chi mi segue sa che ho un percorso che era già cominciato nel giornalismo con una radicalità delle tesi, e questo è il motivo poi che mi ha portato alla chiusura delle trasmissioni, perché certi temi non li puoi trattare e certe inchieste non possono raccontare determinate cose. Però quando ti davano gli avvisi e ti dicevano abbassa i toni, non toccare questo potere, non toccare questo sistema, noi siamo sempre andati avanti sapendo che avremmo dovuto pagare il prezzo. Ecco, qui è la stessa cosa, noi andiamo avanti nel racconto di un sistema bancario, finanziario che chiude gli spazi alla piccola impresa, alla media impresa, ciò che caratterizza il Made in Italy, e questo ci porta anche all'oggi. Io non credo che questa situazione potrà essere sostenibile, non dico a lungo, ma da qui a 3 mesi, perché se il caro energia ti porta delle bollette che sono proibitive, non care, perché le bollette care erano prima, adesso sono proibitive. Che noi ci siamo già dimenticati che prima le bollette erano un salasso per molte famiglie e anche per un po' di piccole imprese, adesso sono diventate proibitive. Non hai una liquidità dal sistema bancario in grado di reggere 2 fronti che si aprono contestualmente: l'energia e il rincaro delle materie prime.
E come si interviene secondo te? Come bisogna intervenire?
Che deve essere lo Stato che qui deve intervenire. Non puoi pensare che il carico sia completamente sulle spalle delle famiglie o delle imprese, perché così non possono reggere. E se non interviene lo Stato oggi in una fase, diciamo, di programmazione, interverrà dopo in una fase di sussidio.
Però noi abbiamo lo Stato, Paragone, che è parte del gioco della speculazione, in quanto Eni, che investe sulla borsa di Amsterdam, è per il 30%, no, giusto, quindi è tutto un po' surreale.
Allora, guardate, i 2 cosiddetti soggetti che dovrebbero intervenire, uno è lo Stato e l'altro è quell'Europa che piace ai più, non intervengono. Lo Stato perché, per esempio, non fa uno scostamento di bilancio. Vi dico, la Germania ha messo sul tavolo 36 miliardi, così, come primissimo intervento. L'Inghilterra, che ha fatto una scelta che ben conosciamo, Brexit, sì, ha messo sul tavolo 130 miliardi. Che, attenzione, non è che tu partecipi alla lotteria, alla riffa di questi soldi con i click day, i bonus, la burocrazia, che prima arriva meglio si accomoda. No, creditamento diretto sui conti correnti. Cioè, un altro film proprio. Quindi lo Stato deve intervenire così. L'Europa, che tanto sta parlando oggi di lockdown e tanto viene esaltata come mamma Bruxelles, mamma Europa. Ecco, guardate che l'Europa non ha mai controllato le dinamiche della borsa di Bruxelles, della borsa di Amsterdam. Cioè, la borsa di Amsterdam è operativa sui mercati finanziari e energetici da tempo, ma nessuno l'ha mai controllata. Oggi è chiaro che in un periodo particolarmente turbolento gli speculatori
fanno il loro gioco. Il bubone esplode, ovviamente.
Se tu dici che vuoi fare il prezzo al tetto del gas, ma poi sai che non hai l'unanimità di intenti, soprattutto la Germania, e neanche anche la Norvegia è disponibile a ragionare su questo, pur non essendo nell'Unione Europea, tu stimoli i mercati speculativi. capito? Cioè, è proprio tutto assolutamente asimmetrico. E arriva l'ENI, come dicevi giustamente tu prima, che ti fa un extra profitto, non il profitto, un extra profitto negli ultimi 6 mesi di più 700% rispetto al semestre precedente, che vuol dire più 7 miliardi.
Allora, questi temi, come altri, come anche la questione, diciamo, dell'approccio alla pandemia, hanno unito un fronte di forze che diciamo, si chiama forze del dissenso, no? in senso lato, però queste forze si presentano divise alle elezioni. Perché non è stato possibile trovare un accordo, ad esempio penso ancora Italia o altri soggetti?
Ma non è un male il fatto che ci si presenti divisi, cioè ognuno gioca una propria partita sapendo che successivamente in Parlamento saremo un fronte unito, però il fatto di esserci divisi non significa che è un male. Poi ci sono anche delle dinamiche in cui il tempo e la velocità del tempo ha reso difficile, per non dire impossibile, un'unione. Noi per esempio ci avevamo provato e poi, cioè, è finita.
Però tuttavia è vero, in Parlamento, ma con la soglia del 3%, Italexit è dato al 3,2-3,5 mi sembra, quindi è una soglia problematica un po' per tutti. Sono arrivati i soldi alla Russia, Paragone?
No, spero in un accreditamento da qui a poco.
Vabbè, chiudiamo sulla questione del Draghi bis, perché molti prospettano questo scenario. Quanto è probabile e soprattutto in che modo, e quali sarebbero le forze che vi partecipano?
No, secondo me a breve succederà che vincere la Meloni, che andrà avanti con l'agenda Draghi, con il piano Colao, eccetera, e poi il resto lo vedranno i mercati. Quando i mercati decideranno che non va più bene, allora a quel punto si saluta tutti e cambieranno ancora una volta il Presidente del Consiglio. Ma questa è una dinamica che ben conosciamo, no? Cioè, il popolo può decidere fino ad un certo punto, però anche quando decide succede che chi vince le elezioni deve andare avanti con le proposte di prima. Quindi ti ritrovi agenda Draghi, piano Colao, secondo me...
Ma questa situazione, mettiamo che fosse vera e fosse un'analisi, diciamo, corretta al 100%, è immutabile?
Quale situazione?
Questa dinamica, per cui, come tu dicevi, il popolo...
Sono vent'anni che l'agenda neoliberista va avanti, le privatizzazioni dove il mercato diventa predone, predatorio. Cioè, guarda, il discorso delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, accoppiatolo ai tagli ai servizi essenziali. Cioè, oggi sull'energia capiamo l'importanza di avere un player realisticamente nazionale che fa gli interessi della collettività, e proprio pensare invece a come abbiamo distrutto la sanità. Io penso che la più grande opera di questo paese, visto che sento sempre parlare di grandi opere eccetera eccetera, la più grande opera di questo paese è avere una grande sanità pubblica come ce l'avevamo prima. È un costo, certo, però non è un costo in sé, è quello che ci serve per far stare bene le persone.
Grazie Gianluigi Paragone, che lasciamo alla sua serratissima campagna elettorale. Buon
grazie
lavoro, in bocca al lupo.
Evviva l'emittenza locale.
Ciao, grazie, ciao. Grazie. Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Ci dicono ENI giuridicamente praticamente un soggetto del tutto privato, certo, però col 30% più altro diluito nell'azionariato qualcosa puoi fare. Qualcosa puoi sicuramente fare, a partire dai soldi che incassi con quelli che sono gli extra profitti, cosiddetti extra profitti. Allora, il quizzino, poi alla fine ci siete arrivati, non so se googolando o meno, ebbene sì, il leghista Flavio Di Muro in aula il 28 novembre di 2 anni fa, mentre si parlava di misure per i terremotati, esclamò: Elisa, mi vuoi sposare? Questa è la frase. E peraltro aveva già chiesto di sposarla alcuni mesi prima. Poi non sa, le cronache non ci raccontano come se Elisa poi alla fine l'ha sposato o meno. Certo è che insomma, aridateci la prima repubblica, no? Se queste sono le condizioni. Va bene, noi chiudiamo qui per questa mattina. Torniamo domani con altre fantastiche avventure elettorali. Nel frattempo, naturalmente, rimanete con noi. Dopo il GR Popolare Network ci sarà Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino.